Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, vi ricordo ancora per l'ultima volta che gli SMS che inviate saranno pubblicati sul sito di Radio 3, radio3rai.it, poi alcuni li leggeremo nel corso del filo diretto. I giornali di oggi si aprono parlando ancora molto di Berlusconi, della sentenza e delle conseguenze, anche se vedremo che le notizie sono anche altre, cercheremo di dare spazio almeno a 2 o 3 temi. Parto dall'apertura di Repubblica che mette il tema della grazia di apertura, grazie a Berlusconi, il Colle non cambia idea, è un capitolo chiuso. Riforme, Renzi avanti con il Cavaliere anche se condannato, UE in finlandese Katainen attacca, Roma rispetti il patto. C'è un commento di Scalfari, la sentenza forse è giusta ma disonora il paese. E la fotonotizia è per una nuova tragedia in mare, uccisi dal gas e calpestati la strage infinita dei migranti. Ci sono state 19 vittime a Lampedusa, l'emergenza sbarchi continua e solo dopo qualche giorno rispetto alle ultime stragi, appunto, ce n'è stata un'altra ieri, che apre, riapre anche il tema dell'accoglienza, lo vedremo poi nel corso della lettura. Taglio medio per il caso Ucraina, i misteri del Boeing del campo della morte, svolta di Mosca, apre l'inchiesta internazionale. Una fotonotizia per Falcone e Borsellino, ecco i segreti di quei 25 giorni all'Asinara, ieri è stata celebrata l'anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo. Proprio di questa celebrazione si occupa il Fatto Quotidiano nell'apertura. L'accusa del PM di Matteo, troppe pressioni dal Colle, il riferimento all'intervento che il PM ha fatto ieri appunto in piazza a Palermo, accusando il Colle di fare, quindi appunto il Presidente della Repubblica, di fare troppe pressioni, di decidere troppo del comportamento del CSM. Commemorazione di Via D'Amelio, il magistrato della trattativa annuncia manovre nel CSM, intanto il Caimano, forte dell'assoluzione per Rubbi, prepara l'assalto sulla giustizia, il Premier lo benedice, riforme con lui anche se fosse stato condannato, conti pubblici, l'UE, nessuna flessibilità, Palazzo Chigi, non decidete voi. Poi le conseguenze sul centrodestra, su cui punta Libero, per le conseguenze dopo l'assoluzione di Berlusconi. Il piano di Berlusconi per tornare a vincere, la riscossa dopo l'assoluzione, è il titolo a tutta pagina di Libero. Incontri e telefonate, Silvio già al lavoro per costruire una federazione di centrodestra, modello Casa della Libertà, contatti ripetuti con De Girolamo e Fratelli d'Italia, visti i montiani, primarie per tutti fin dalle prossime regionali. Sulla riorganizzazione del centrodestra e quindi su cosa ha in mente Berlusconi apre anche il Corriere della Sera. Berlusconi, cambio il partito, la grazia non è un tema, Renzi, riforme con Forza Italia, l'ex Cavaliere apre le primarie, attacco politico del PM di Matteo. Ci sono vari commenti approfondimenti sui temi legati, in qualche modo collegati all'assoluzione di Berlusconi, in evidenza l'approfondimento di Luigi Ferrarella, la proroga su Rubbi tiene aperto il caso, riferisce il cronista milanese che su Rubbi Terra i PM chiedono altri 6 mesi di indagini su Berlusconi per corruzione in atti giudiziari e su 30 testimonianze ipotizzate come false. C'è un commento di Fiorenza Sarzanini che è stata recentemente proprio in questa trasmissione: donne e faccendieri, l'ombra dei ricatti, donne, imprenditori e faccendieri, l'ombra dei ricatti all'ex presidente del Consiglio nelle inchieste e sui processi tuttora in corso. Taglio medio per i problemi economici, tensioni UE sulla flessibilità, arretrati alle imprese 2 mesi di tempo per pagare 31 miliardi. E quindi il problema appunto dei pagamenti da parte dello Stato. Fotonotizia per l'Ucraina, nei campi del Boeing miliziani e ladri cancellano le prove, scrive Lorenzo Cremonesi. Chiusi nella stiva muoiono 19 migranti, e invece la corrispondenza della Sicilia di Felice Cavallaro. La Stampa, apre con un'intervista al ministro Boschi. Riforme, Boschi accelera, finito il tempo per trattare. Renzi, sarei andato avanti con Berlusconi anche in caso di condanna. Intervista con il ministro dopo l'assoluzione, Forza Italia chiede piena agibilità politica per il leader. Il commento invece è di Luca Ricolfi e si occupa di economia, insomma delle tematiche economiche del paese. Troppi rinvii sul vero problema, e l'occhiello già ci spiega qual è il vero problema appunto per Ricolfi: emergenza lavoro. Cercheremo di leggerlo. Il balcone dell'apertura è sull'Ucraina, nel campo della morte fra sciacalli e miliziani. Ucraina, reportage dal luogo in cui è precipitato l'aereo. Gli USA sospetti sui russi. L'Unità apre invece sui dati sul lavoro che sono stati diffusi ieri. Lavoro, prima emergenza, allarme dei sindacati, altri 140.000 posti a rischio, l'industria sempre più in sofferenza. Intervista a Camusso, la crescita ci sarà se si crea occupazione. Commissario UE contro Renzi. La fotonotizia è per la strage di Lampedusa, 18 soffocati nella stiva. Anche Berlusconi nel nuovo PPE e l'apertura del Messaggero, anche in questo caso c'è la scelta di aprire con un'intervista, nel caso del Messaggero l'intervista è Angelino Alfano, quindi incrocia il tema della riorganizzazione del centrodestra. Il vecchio centrodestra è fallito, Silvio dica se sceglie noi o gli estremisti. Renzi, le riforme con Forza Italia anche se il leader fosse stato condannato, e attacca Grillo. Si parla anche dell'ipotesi della grazia al termine della fase costituente in prima pagina. Orlando, giustizia, troppi frenatori, cittadini, processi civili più veloci. Qui c'è un approfondimento di Cristiana Mangani che ha lavorato sulle lettere che sono state inviate al Ministero della Giustizia da parte dei cittadini nell'annunciare la riforma. Il Presidente del Consiglio insieme al Guardasigilli aveva spiegato che la casella della posta del governo sarebbe stata aperta alle proposte. Ne sono arrivate moltissime, alcune quasi 3.000, alcune le ha lette appunto Cristiana Mangani, sintetizzando quali possono essere i temi più interessanti per i cittadini che hanno scritto al governo. Municipalizzate, piano del tesoro per privatizzarle, il taglio medio. Oltre al drastico taglio delle 10.000 società, l'esecutivo pensa alla cessione del controllo. E sempre sulle partecipate, l'apertura del Sole 24 Ore, quello del Messaggero e del taglio medio, il Sole invece ci punta come apertura principale. Spending review alla fase 2, tagli a partecipate e acquisti. Il commissario Katainen, il patto non si tocca, il governo decide, il Consiglio UE. A fine mese pronto il dossier Cottarelli, ipotesi risparmi aggiuntivi di 3-4 miliardi dalle forniture della pubblica amministrazione. Ancora, Avvenire, Mosul scristianizzata è la legge del califfato. Questo approfondimento ci dice una notizia che Avvenire aveva anticipato già alcuni giorni fa sulla caccia ai cristiani a Mosul. Scaduto l'ultimatum dell'ISIS nella seconda città irachena, la preoccupazione del Papa, l'intera comunità a rischio nel paese asiatico. Foto per la tragedia di Lampedusa, in ultima classe asfissiati 19 migranti. E poi l'altra notizia del taglio medio, Mosca e filorussi occultano le prove sul jet abbattuto, è l'accusa dell'Ucraina. Il Mattino, l'asilo dei profughi in Campania e Lombardia, quindi il tema è l'accoglienza collegato però alla strage di ieri. La mappa del Viminale, ecco dove andranno a vivere, per quest'anno attesi altri 35.000 migranti. Nuova strage di Lampedusa, la stiva diventa una camera a gas, morti 19 immigrati. Dunque, i temi sul tavolo sono tanti, toccano anche economia, immigrazione e rapporti europei. Visto che c'è molto spazio per la politica, qualcosa leggiamo, specie fra i commenti a seguito, sulle conseguenze della sentenza di due giorni fa. Impossibile non dare almeno un'occhiata all'editoriale di Eugenio Scalfari, anche perché prende posizione contro la sentenza, o in qualche modo ha un approccio critico anche, diciamo, nei confronti dei magistrati che hanno scritto questo dispositivo. Adesso leggeremo le motivazioni. Il titolo fin dal principio è critico: la sentenza forse è giusta ma disonora il paese. Scalfari parte, come sapete, i suoi commenti sono sempre molto lunghi, quindi leggiamo alcuni stralci. Parte ricordando che domenica scorsa ha raccontato con una lunga conversazione con Papa Francesco: già dalla settimana successiva devo tornare al mio lavoro di commentatore politico, economico e sociale, scrive appunto Scalfari ricordando il tema che è stato toccato domenica scorsa. Ieri e oggi, e forse per parecchi giorni ancora, il fatto dominante in Italia è la piena assoluzione di Silvio Berlusconi da parte della Corte di Appello di Milano, annullando radicalmente la precedente sentenza del Tribunale che lo condannava invece a 7 anni di reclusione. La sentenza non fa storia fuori dal nostro paese. L'Europa è alle prese con la guerra in Ucraina e con quella fra Israele e Hamas, ma sta rinnovando tutte le proprie cariche ed è afflitta da una stagnazione economica e teme sempre di più una possibile deflazione monetaria. Gli strumenti di contrasto non mancano, ma la sorte di Berlusconi provoca al più qualche battuta scherzosamente cattiva. Le sentenze, dice più avanti, è un detto comune, si rispettano e si eseguono. Per metà è un detto vero, per l'altra metà è sbagliato. Le sentenze, quando diventano definitive, si eseguono, ma possono essere liberamente criticate e gli errori che eventualmente contengono possono e debbono essere indicati, purché si tratti di critiche obiettive e non faziose. Per quanto ci riguarda, noi pensiamo che la sentenza dell'altro ieri della Corte di Appello di Milano non sia affatto inficiata da dolo, ma da un libero convincimento che contrasta con gli altrettanti liberi convincimenti del Tribunale milanese, della sua procura e perfino della Procura Generale della Corte di Appello, che aveva chiesto la conferma del provvedimento del Tribunale. La Corte d'Appello si è formata il suo libero convincimento in 4 udienze, il Tribunale in 50. Sentiremo la Cassazione, ma certo l'opinione pubblica italiana e internazionale ci ride o ci piange a sentirsi raccontare queste vicende. Ricordo un articolo della Costituzione che impone a qualsiasi pubblico ufficiale, il Presidente del Consiglio è il primo di questi, di onorare con i suoi comportamenti pubblici e privati la carica che ricopre. Ecco un punto che il libero convincimento dei magistrati dovrebbe tenere nel massimo conto. Una cosa si può affermare con certezza: i 3 della Corte d'Appello l'hanno volutamente ignorato. Questa non è un'ipotesi ma una certezza, della quale è auspicabile che la Cassazione tenga conto, anche perché è un principio costituzionale, ancorché non provvisto di regolamento attuativo, e resta comunque un principio che sul libero convincimento non può non esercitare il peso dovuto. Dunque, il fondatore di Repubblica mette in discussione il convincimento dei giudici, diciamo, la scelta che hanno fatto ieri. C'è una discussione a margine di questa decisione che riguarda l'impatto della legge Severino, quindi la modifica della legge sulla concussione, che potrebbe aver avuto delle conseguenze sulla sentenza, almeno questa è l'ipotesi di qualcuno. Poi vedremo la risposta di Severino, che ha dato un'intervista a Repubblica. Cantone, il commissario alla anticorruzione, dà un'intervista a Marco Lillo sul Fatto Quotidiano: la legge Severino potrebbe avere complicato la sentenza. Una premessa, spiega il magistrato, è d'obbligo. Non sappiamo se le ragioni dell'assoluzione siano collegate alle novità introdotte dalla legge Severino o se invece siano collegate alla valutazione della Corte sul comportamento concreto di Silvio Berlusconi. I giudici potrebbero non aver individuato alcun comportamento illecito, né come costrizione né come induzione, nella telefonata del Presidente del Consiglio. Dal solo dispositivo della sentenza non si può dare una risposta. Chiede Marco Lillo: la legge Severino potrebbe aver influenzato il verdetto spacchettando, ovvero dividendo in 2 il vecchio reato di concussione? Da giurista, risponde Cantone, mi incuriosisce molto leggere le motivazioni della sentenza, proprio per questo aspetto. Se dovesse essere valida la prima tesi, cioè se Berlusconi assolto proprio in conseguenza dello spacchettamento fra induzione e costruzione, si dovrebbe ammettere che i fatti considerati illeciti penali prima della legge Severino, dopo lo spacchettamento, non lo sono più. In questo caso la sentenza avrebbe una carica innovativa molto forte e sarebbe oggetto di grandi discussioni. Insomma, non possiamo escludere che la legge Severino sia stata la causa dell'assoluzione, ma non possiamo nemmeno affermarlo. In realtà questa polemica che è circolata nei giorni scorsi sull'impatto della riforma risponde proprio Paola Severino con un'intervista a Repubblica. È un tema che è stato toccato anche nel nostro filo diretto, quindi ne leggiamo almeno qualche stralcio anche in questo caso. L'intervista a Liana Milella di Paola Severino spiega: Severino si difende, la mia norma non c'entra, una bugia dire il contrario. Severino, spiega Liana Milella, ha sempre negato all'opposto che la separazione del reato potesse portare con sé possibili assoluzioni e un danno ai processi. Da giurista qual è, insegna diritto e procedura penale alla LUIS, di cui è prorettore, è convinta che esista una continuità normativa fra la vecchia e la nuova formula, e in questo confortata dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione che il 14 marzo di quest'anno hanno ribadito questo principio. Sì, ma adesso, anche adesso, Severino la pensa allo stesso modo. Chi ha avuto modo di sentirla in queste ore l'ha trovata molto amareggiata, soprattutto per via di quelle che considera un sacco di bugie, che a onor del vero traggono origine da affermazioni fatte anche da molti magistrati impegnati nei processi sulla concussione che non hanno ben visto quello che, con un brutto anglismo, viene chiamato splittamento. Quindi appunto splittamento, spacchettamento della norma. Senza timore di essere smentiti, si può dire che Severino non considera affatto colpevole la sua legge per l'assoluzione di Berlusconi. Severino richiama all'attenzione un elemento del dispositivo della sentenza. Lì è scritto che Berlusconi viene assolto perché il fatto non sussiste e non perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, una distinzione che ovviamente conta per un professore di diritto. Quindi le polemiche sulla norma sono appunto queste, ma appunto Paola Severino difende il contenuto dell'appunto dello spacchettamento, che avrebbe però mantenuto continuità normativa e quindi non avrebbe lasciato buchi nel codice penale. Dicevamo che secondo alcuni le conseguenze della sentenza si faranno sentire un po' su tutti i piani, dalle riforme alla riorganizzazione del centrodestra. Della riorganizzazione del centrodestra parla appunto Libero, ne parlava anche il Corriere della Sera, avevamo visto anche in apertura. Noi leggiamo però la cronaca di Paolo Emilio Russo, il piano di Berlusconi per tornare a vincere, l'apertura a sei colonne. Per un giorno ha riso, scherzato, risposto al telefono soltanto a chi voleva lui. Il day after, quello della rinascita, Silvio Berlusconi l'ha trascorso ad Arcore. È deciso, il centrodestra sperimenterà le primarie per le amministrative e per le regionali del 2015. Successivamente, passato quel test, potrebbe organizzare quelle per il candidato premier. Un faccia a faccia che ha del clamoroso. L'ex premier l'ha avuto con Mario Mauro, l'ex capogruppo all'Europarlamento del PDL lo aveva mollato nel 2012 per Mario Monti. E in quella circostanza volarono parole pesanti. Il senatore, che è stato per 8 mesi ministro della difesa di Enrico Letta, entrato in rotta di collisione col professore, ha fondato un suo partito, Popolari per l'Italia. Si è detto pronto a riaprire il cantiere, la riaggregazione che ha in mente il fondatore di Forza Italia ricalca lo schema del 94, quello della Casa della Libertà. Per questa ragione, pedina fondamentale oggi come allora è la Lega Nord. In questo senso aiuta l'ottimo rapporto, fatto soprattutto di stima, che il Cavaliere ha con il nuovo segretario Matteo Salvini. È capitato addirittura che l'ex premier domandasse ad alcuni esponenti del suo partito eletti nel Sud che opinione si fossero fatti su di lui, se ritenevano possibile una sua abdicazione in favore del giovane europarlamentare. Salvini e Berlusconi si sentono regolarmente, divisi, non andiamo da nessuna parte e oggi abbiamo un avversario forte, spiega il Cavaliere agli interlocutori. E ancora, scriveremo un programma comune, ci sarà spazio per le idee di tutti. Lui, in cambio della possibilità di ricompattare il centrodestra, si dice disposto a non essere troppo ingombrante, a dare una mano quando serve e nulla di più. Rimarrà in ogni caso leader di Forza Italia, l'incognita principale resta l'atteggiamento del nuovo centrodestra, l'ex premier non è riuscito a ricostruire un rapporto con l'ex delfino nemmeno dopo che Angelino Alfano lo ha chiamato venerdì. Questa circostanza però non gli ha impedito di tenere sempre aperto un filo di dialogo diretto che da qualche giorno passa per frequenti contatti telefonici con Nunzia De Girolamo. Una risposta all'appello, diciamo, alle idee di Berlusconi, appunto, anche se pare resti alta la tensione, la dà appunto Angelino Alfano, che ha dato un'intervista al Messaggero. Ne guardiamo giusto un paio di domande, e quasi tutta la pagina 3, a firma di Mario Ariello. Il vecchio centrodestra non c'è più, dice Alfano, Silvio Scelga, o noi o gli estremisti. Ministro Alfano, chiede Mario Aiello, dopo il crollo del muro giudiziario anti-berlusconiano, ci sono le condizioni per riunificare il centrodestra? Non era stata una condanna a separarci, non può essere la soluzione a unirci, nessuna marcia indietro è immaginabile da parte nostra. Se un riavvicinamento ci sarà, avverrà sulle riforme, sulla legge elettorale, come testimonianza di una comune volontà di ricostruire con spirito nuovo. Oltre naturalmente sulla base di una moratoria degli insulti di cui siamo stati bersaglio e vittima da molti mesi a questa parte. Una condizione per tornare insieme è che Berlusconi faccia un passo indietro, di lato, in alto, come padre nobile del centrodestra, e lasci ad altri la leadership? Non si tratta, risponde Alfano a Mario Aiello, né di passi avanti né di passi indietro. A causa dei drammatici errori dello scorso autunno, Berlusconi non ha più né la Forza Italia del 30% né il PDL del 38%. È cambiato tutto, bisogna organizzarsi per i tempi nuovi. Per noi la questione politica è se Forza Italia vuole partecipare alla grande alleanza popolare, cioè costruire il Partito Popolare Europeo anche in Italia con noi di NCD, l'UDC e tanti altri moderati pronti a farlo, o se invece vuole strizzare l'occhio alla destra estrema, razzista, anti-europea e avversaria del PPE a livello continentale e italiano. E qui il riferimento sembra all'apertura della alla Lega Nord di cui parlava Libero, l'abbiamo letto appena prima di questa intervista. Chiede un atto di generosità a Berlusconi? Chiede Aiello. Non gli chiediamo nessun atto di generosità, chiediamo viceversa una linea politica compatibile con la nostra. E per il futuro, sto parlando delle elezioni del 2018, diciamo che serve un'individuazione democratica della leadership della coalizione. Dunque, grandi manovre nel centrodestra, si parla di riunificazione, appunto dell'impatto l'impatto della sentenza sembra aver cambiato il quadro. Sempre l'ultimo elemento di politica che voglio darvi è l'intervento appunto di Nino Di Matteo ieri a Palermo, un attacco molto duro al Quirinale. La cronaca è di Giuseppe Lobianco da pagina 3 del Fatto Quotidiano. Davanti all'ulivo con centinaia di cappellini bianchi appesi ai rami, nel tratto di asfalto squarciato 22 anni fa dal tritolo, agevolato dalla complicità di Stato che da allora coprono una verità ancora lontana, il jacuzzi del PM Nino Di Matteo è duro, frontale e duplice. Non si può ricordare Paolo Borsellino e assistere in silenzio al preminente tentativo di trasformare il magistrato inquirente in un semplice burocrate sottoposto alla volontà e all'arbitrio del proprio capo, di quei dirigenti degli uffici sempre più spesso, purtroppo, nominati da un CSM che rischia di essere schiacciato e condizionato nelle sue scelte di autogoverno dalle pretese correntizie e politiche, dalle indicazioni sempre più stringenti del suo presidente, che schiama, come è noto, questo è il commento di Lobianco, Giorgio Napolitano, prossimo testimone alla ripresa autunnale nel processo per la trattativa Stato-mafia che ha provocato la morte del giudice assassinato insieme a 5 agenti della scorta ricordati dal capo della polizia Alessandro Panza nella caserma Lungaro in Corso Pisani. Quindi, insomma, l'attacco di Di Matteo, che era poi l'apertura del Fatto Quotidiano, chiude per il momento per noi la pagina della politica, perché ci sono molte notizie sia di cronaca che di esteri che vale la pena almeno di citare questa mattina. Prima di tutto direi la nuova emergenza sbarchi, con racconti molto pesanti di quello che è accaduto nel Canale di Sicilia. Il racconto, uno di quelli, ce ne sono vari sui giornali, noi prendiamo quello di Felice Cavallaro perché ci parla di una classificazione, diciamo, dei migranti all'interno dei barconi. gli scafisti più crudeli con i neri, scusate, dice Cavallaro nel titolo che apre la pagina 17 del Corriere della Sera, pagano meno e li tengono lì sotto. La rigida gerarchia imposta dai trafficanti, un tunisino arrestato con un viaggio presi 375.000 euro. Un nuovo apartheid a bordo delle carrette, i siriani non vogliono mischiarsi agli altri. E scrive Cavallaro da Palermo, come in un replay senza fine, altri 19 disperati muoiono soffocati nella stiva di uno dei barconi che s'avventurano nel Mediterraneo. Come in una camera a gas, senza aria per respirare, con gli odori e i veleni che filtrano dalla sala motori, il grasso che si incolla alle mani, mentre si tenta disperatamente di spingere la botola chiusa sulle teste, la stessa botola tappata dagli scafisti e sigillata da 600 persone accovacciate le une sulle altre su una carretta che potrebbe reggerne a stento un terzo. Sembra il racconto già scritto il 1° luglio a Pozzallo, quando un malandato peschereccio costruito per battute sotto costa arrivò, trainato da una nave militare col suo carico di morte, 45 neri neri asfissiati e stretti fra loro, e si scoprì allora che non a caso a morire in quel girone infernale della stiva, ingabbiati al buio, erano solo migranti provenienti da Gambia, Mali, Ghana e altri paesi africani, dove il colore della pelle è sempre più scuro. A riprova di una rivalità feroce che divide questi popoli, spiega il capo della mobile di Ragusa, Nino Ciavola, individuando insieme con il procuratore Carmelo Petralia un filo di riflessione e di indagine rafforzato dalle testimonianze culminate proprio ieri mattina nell'arresto di uno scafista tunisino inchiodato da testimoni che raccontavano chi e come finisce in stiva. I siriani, per esempio, e questo è il virgolettato del verbale dello scafista, non vogliono saperne di stare accanto ai neri neri, dicono che puzzano e rubano. È la storia delle 19 vittime che aggravano il bilancio dell'ennesima traversata finita male. Si sperava di fermare il conteggio a 18 lutti, ma uno dei tre feriti strappati alla stiva maledetta e trasferiti d'urgenza verso Lampedusa non ce l'ha fatta. Il direttore del poliambulatorio Pietro Bartolo ne ha potuto solo constatare la morte. Un ragazzo forte, annientato dal soffocamento, ha detto il medico. Quindi c'è un nuovo apartheid nelle carrette dei mari, in cui sono gli africani provenienti dal Centrafrica ad essere trattati peggio. C'è poi però un altro tema che rischia di creare discussione, è il piano profughi per l'accoglienza dei richiedenti asilo, molti dei quali appunto arrivano a bordo di queste navi. La previsione dei numeri dell'accoglienza la prendiamo dal Mattino, che la mette in prima pagina evidenziando in particolare il ruolo di Campania e Lombardia, ma come vedremo le regioni coinvolte nel piano sono praticamente tutte. L'asilo dei profughi in Campania e Lombardia, la mappa del Viminale, ecco dove andranno a vivere, per quest'anno attesi altri 35.000 migranti. Scrive Manzo, sui 10.000 richiedenti asilo che arriveranno sulle coste italiane nei prossimi mesi, la prima regione che dovrà offrire ospitalità sarà la Lombardia. Dovrà garantire accoglienza a 1.415 migranti. Poi nella classifica della solidarietà, secondo l'intesa Stato-Regioni, ci sono Campania 998, Sicilia 919, Lazio 860. È chiaro che il criterio adottato sulla base di 10.000 migranti si moltiplica in caso di aumento degli sbarchi. Dice ancora Manzo, la classifica dell'accoglienza la guida la Lombardia, immediatamente dopo seguono Campania, Sicilia, Lazio, Piemonte, poi arrivano il Veneto 728, Emilia Romagna 708, Piemonte 718, la Puglia, Toscana, Calabria, Liguria, Marche, insomma un po' tutti, in coda la Val d'Aosta 29, al Dipartimento dell'Immigrazione del Viminale, guidato dal prefetto Mario Morcone, in queste ore stanno fronteggiando la nuova emergenza degli sbarchi di Salerno, oltre 2.000 migranti. ma le notizie che arrivano dalla Campania sono confortanti sia per la gestione dell'emergenza che per le mete dell'accoglienza dei migranti. Dopo l'ultima intesa raggiunta fra Stato e Regioni, la macchina dell'accoglienza non dovrà più far registrare emergenze improvvise, anche se la Regione Lombardia e il Veneto hanno firmato il patto dell'accoglienza, ma hanno anche voluto puntualizzare che la copertura economica vale solo per il 2014 e con limitazione ai tetti di spesa. Quindi una mappa dell'accoglienza per 35.000 persone sono quelle previste in arrivo secondo il Viminale, ma il Viminale ha anche sottolineato che i numeri potrebbero anche aumentare. E passiamo alle pagine dell'economia italiana. L'apertura dedicata al lavoro mi sembra la più importante per le notizie di economia, specie interna, di oggi. L'apertura sul lavoro dell'Unità, lavoro prima emergenza, avevamo visto, e l'Unità, pagina 2, affida Giuseppe Caruso da Milano un riassunto dei dati che sono circolati in questi giorni. Caruso mette in evidenza che anche quelli di Banca Italia, che noi avevamo visto già ieri, con un prodotto interno lordo previsto allo 0,2%, Ma ci sono poi i dati sul lavoro, appunto. Non sono di certo positive quelle notizie che arrivano dalla CISL sul mondo del lavoro. Secondo il sindacato guidato da Raffaele Bonanni, come racconta l'undicesimo rapporto industria, mercato del lavoro e contrattazione, nel corso del 2014 i lavoratori a rischio di perdita di lavoro saranno 136.616, in aumento di 13.486 rispetto alle previsioni del 2013. Questa situazione crea una costante crescita del numero di interventi per le persone disoccupate. Fra il 2010 e il 2013 sono il 66,5% in più, con il tetto massimo di 2.186.358 di interventi di sostegno nel 2013. L'incremento maggiore riguarda i lavoratori in mobilità, che sono il più 81,8, che sono stati 217.597 nel 2013. Nei primi mesi di quest'anno i dati sulla produzione industriale hanno deluso le aspettative, seppur modeste, di crescita. E questo dopo 6 anni di crisi che hanno provocato una caduta drammatica dell'attività produttiva. Rispetto alla fase più alta del ciclo precedente, 2007-2008, la produzione industriale si è contratta di un quarto, la capacità produttiva intorno al 15%, i consumi delle famiglie dell'8%, gli investimenti del 26%. La crisi ha colpito soprattutto l'industria manufatturiera e le costruzioni, che hanno subito complessivamente circa l'89% della diminuzione totale degli occupati, rispettivamente con 482.000 e 396.000 occupati in meno. Il rapporto indica poi come negli anni della crisi il PIL sia sceso, soprattutto nel Mezzogiorno, dove si è ridotto del 4% e l'unità di lavoro del 4,5%, mentre al polo opposto, nel Nord-Ovest, il PIL è sceso solo dello 0,6% e le unità di lavoro dello 0,3%. Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, si è detto convinto che non è più tempo di chiacchiere e ricette fumose che non portano mai a niente. Quindi appunto emergenza lavoro, un aiuto potrebbe arrivare dalla spending review, che è alla fase 2, lo spiega in apertura il Sole 24 Ore. C'è una previsione di tagli sulle municipalizzate che potrebbe portare un po' di soldi nelle casse del governo. Arriva il piano, salvo solo il 10%, via le no core, costi standard vincolanti per i servizi pubblici. Marco Rogari, da Roma, racconta: scatta la fase 2 della spending review. Tra la fine di luglio e più probabilmente l'inizio di agosto sarà pronto il dossier Cottarelli sulla partecipate, che dovrebbe decollare con la prossima legge di stabilità. Nel piano, che sarà consegnato a Matteo Renzi, al quale spetteranno le decisioni finali sulle misure da adottare, sarà confermato l'obiettivo, fissato dallo stesso Premier, di una riduzione a regime delle attuali 10.000 e più partecipate a non più di 1.000, con la possibilità di recuperare non meno di 1 miliardo nel 2015. A sopravvivere sarà quindi solo il 10% delle società. già alla fine della prossima settimana o al più tardi all'inizio di quella successiva, sarà poi varato il decreto attuativo del DL IRPEF, con cui il ginepraio di oltre 32.000 stazioni appaltanti per gli acquisti di beni e servizi della PA sarà ridotto a un sistema articolato su sole 35 centrali d'acquisto con Consip capofila. Il provvedimento prevederà anche la riorganizzazione delle attuali centrali regionali. Alcune regioni non hanno infatti una propria unità di riferimento, mentre altre hanno più strutture con missioni specifiche per vari settori. Questo nuovo sistema, più snello ed efficiente, potrebbe anche garantire sul versante delle forniture PA una sorta di riserva Cottarelli da 3-4 miliardi nel 2015 da aggiungere con misure da adottare con la prossima legge di stabilità a risparmi già attesi. Quindi 3-4 miliardi potrebbero arrivare da questi tagli. È la fase 2 della spending review che dovrebbe partire quanto prima. Il commento sempre sul tema dell'economia di Luca Ricolfi sulla Stampa: troppi rinvii sul vero problema. Qual è il vero problema dell'Italia? Si chiede Ricolfi. Non è da persone raffinate dare una risposta secca a una domanda del genere, ma sfortunatamente in questo caso c'è una sola risposta ed è più secca che mai. Il vero problema dell'Italia è, anzi è diventato, il suo bassissimo tasso di occupazione. Se come termine di paragone prendiamo i 18 paesi a noi più comparabili, e cioè i paesi europei avanzati, OCSE, che già negli anni 50 erano economie di mercato, ebbene l'Italia non solo occupa il posto più basso in graduatoria, ma lo occupa dopo essere stato un paese normalissimo, perfettamente allineato alla media degli altri paesi europei. Il fatto è che oggi in Italia fra i sindacati industriali e politici vige una sorta di non dichiarato e irremovibile consenso keynesiano, la lettura di Ricolfi della crisi economica, la credenza cioè che i problemi dell'economia italiana si possano affrontare solo con misure di sostegno della domanda interna, in che in soldoni significa sempre la stessa solita vecchia ricetta che ci ha portato al disastro: fare ancora più debito pubblico confidando nella benevolenza dell'Europa e nella misericordia dei mercati. Ecco perché un premier come Renzi non ha avuto alcun problema a dare la precedenza alla legge elettorale e alle riforme istituzionali e a far scivolare sempre più avanti nel tempo il Jobs Act, da subito sottratto alla competenza degli esperti e affidato ai riti della politica. I margini per pensare che tutto sommato ce la caviamo ancora bene, che le cose si raddrizzeranno, si tratta di passare solo una nottata della crisi, sono ancora intatti. Non avere un lavoro è brutto, ma vivere dei redditi dei padri, dei mariti e dei nonni è comunque meglio che fare la fame. Ecco perché, è la conclusione molto dura di Ricolfi, per vedere una reazione penso che dovranno passare ancora alcuni anni, e in questi anni la politica avrà agio e modo di occuparsi d'altro, come con il nostro distratto consenso sta facendo da sempre. Quindi un'emergenza che non viene affrontata, dice Ricolfi, perché tutto sommato non è ancora così dura. La politica estera adesso, intanto prendiamo l'Ucraina, dove ci sono ancora le indagini in corso, anzi sono partite fra le polemiche le indagini su quello che è accaduto tre giorni fa sui cieli ucraini. Il più interessante fra gli articoli, ce ne sono vari reportage che raccontano di come sia il maledetto campo di Garabovo, dove sono ancora dispersi sul territorio i resti dell'aereo. La pista dell'intelligence USA però potrebbero aver sparato i russi, mi sembra insomma interessante per vedere le prospettive future di questa inchiesta. Scrive Paolo Mastrolilli da New York, sempre sulla Stampa: le batterie di Buk trasferite oltre confine subito dopo la strage, Rutte attacca Putin. Le piste più gravi a cui lavora l'intelligence USA nell'inchiesta sull'abbattimento del volo MH17 sono due. Primo, chi ha sparato sapeva che stava puntando un aereo civile. Secondo, elementi russi hanno azionato il lanciamissili Buk. La terza resta che abbiano agito per errori separatisti addestrati da Mosca, nonostante le smentite di ieri dei loro leader. L'ipotesi dell'attacco volontario a un aereo civile si basa sulle caratteristiche del jet colpito e dell'arma usata per abbatterlo. Tutti gli apparecchi di quelle dimensioni hanno un transponder, cioè strumenti che permettono segnali radio proprio per comunicare chi sono e dove vanno e quindi risultare riconoscibili. I segnali emessi dagli aerei civili e militari sono diversi per evitare confusioni pericolose e i sistemi missilistici come il Buk SA-11 sono in grado di riconoscerli. Esiste quindi la possibilità che chi ha sparato sapesse di puntare un jet commerciale, ma ha deciso di colpirlo comunque. Sul piano strategico sembra una scelta inspiegabile perché gli effetti politici negativi per i separatisti sono evidenti, ma potrebbero aver pensato che si trattasse di un apparecchio ucraino che li minacciava. Questi elementi di indagine consentono a Washington di condurre un'offensiva diplomatica per consolidare il fronte con gli alleati europei e spingerli verso misure più dure contro Mosca. Obama ha già chiamato la cancelliera Merkel, il premier Cameron e il polacco Tusk e altri leader del continente. Il premier olandese Rutte ha parlato con Putin dicendo che deve assumersi le responsabilità, mentre Cameron ha avvertito che l'Europa deve rivedere le relazioni con la Russia. Quindi l'ipotesi di un coinvolgimento diretto del governo russo, addirittura uno sparo quindi voluto nei cieli, voluto nei cieli ucraini per abbattere un aereo che sembrava minacciare i separatisti. Sempre dalla pagina degli esteri prendiamo la cronaca dell'Avvenire su quello che accade a Mosul. Mosul scristianizzata è la legge del califfato, rogo del vescovado, depredati gli ultimi profughi. L'emergenza era stata segnalata già qualche giorno fa da Avvenire, adesso siamo alla scadenza dell'ultimatum, scrive Luca Geronico dall'Avvenire, bruciato totalmente assieme ai manoscritti alla biblioteca. L'arcivescovado siro-cattolico di Mosul è stato distrutto così, dato alle fiamme il simbolo stesso della quasi bimillenaria presenza cristiana nella città. Mosul, la culla del cristianesimo iracheo. Dopo le enne di Nazara cristiani scritte sui muri delle case ormai disabitate, dopo gli editti con gli inviti alla conversione forzata, a pagare la yijiza, la tassa di sottomissione o alla fuga, ieri il pogrom dimostrativo contro il palazzo del vescovo su cui già sventola il drappo nero del califfato islamico dell'Iraq. È il patriarca siro-cattolico Ignaz Joseph Yonan III, ieri ricevuto in Vaticano dal segretario per i rapporti con gli Stati Dominique Mamberti, a denunciare il nuovo oltraggio alla minoranza. Erano circa 25.000 i cristiani a Mosul, quando il 9 giugno la seconda città irachena cadde in mano ai guerriglieri dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. Un'avanzata fulminea che consigliò la guerra a tutti quelli che potevano. La fuga a tutti quelli che potevano. Poi, pochi giorni fa, la più vile e feroce discriminazione, le enne disegnate sulle facciate dei palazzi dei Nazara cristiani, come le R di Rafawed rinnegati, su quelle di sciiti e Shabak. Un esodo forzato per le poche decine di famiglie cristiane che ancora resistevano rintanate nelle loro abitazioni dopo l'ultimatum pubblicato venerdì dal califfato islamico: o obbedite o sarà la spada, l'ultima minaccia. Una fuga che accomuna i cristiani a 2 milioni di musulmani moderati in fuga dal triangolo sunnita in preda all'estremismo jihadista. Una situazione in netto peggioramento appunto in Iraq, i cristiani sono stati costretti a fuggire. Ancora due notizie di cronaca italiana, la prima da Repubblica, che riguarda un tema, un caso di discriminazione in una chiesa cattolica. La scuola cattolica licenzia una prof gay, dobbiamo tutelare la morale dei ragazzi. A Trento è il caso, se è lesbica allora scordati il rinnovo del contratto. Quando è stata convocata la direttrice dell'Istituto del Sacro Cuore, scuola privata cattolica paritaria di Trento, in cui insegnava da 5 anni, la docente non si aspettava certo un terzo grado sul proprio orientamento sessuale e invece la direttrice, la madre superiore Eugenia Libratore, dopo averla lodata per la sua capacità nell'insegnamento, le ha rivolto domande precise circa le voci che circolavano sul suo conto, offrendole due alternative. continuare a lavorare nella scuola, smentire le chiacchiere oppure accettare di curarsi dall'omosessualità. Sono rimasta allibita, mi sono anche arrabbiata, scrive, ha risposto l'insegnante alle domande di Giuliano Lott, che scriveva a Trento su Repubblica. Il mio orientamento sessuale non può in alcun modo essere oggetto di indagine da parte di qualsiasi datore di lavoro. Questo ho detto alla madre superiora, rifiutando di rispondere a quelle domande che ritengo inaccettabili perché nulla hanno a che vedere con il mio lavoro e con la mia professionalità. La religiosa, poi invece spiegato, mi era giunta voce che fosse lesbica e ne ho parlato con lei per capire se vivesse un problema personale. Chi è lesbica, se vuole lo dice, se lo nasconde, voglio capire se ci sono problemi e come intende comportarsi, perché sono responsabile di 1000 studenti. Quindi l'insegnante ha deciso di far causa alla scuola, parlando appunto di discriminazione. Sul tema scuola faccio in tempo a segnalarvi un'iniziativa del governo, ma è giusto una segnalazione: partono le scuole belle di Renzi. Da domani arrivano gli imbianchini, sono stati stanziati 150 milioni da usare entro dicembre, i tre quarti delle scuole ristrutturate sono al sud e il 9% al nord, quindi un'iniziativa di ristrutturazione delle scuole. Con questo chiudo la rassegna stampa di oggi, poi c'è una pausa pubblicitaria e quindi il filo diretto con gli ascoltatori.
Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Rieccoci al filo diretto. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando, e il sito è radio3.rai.it. Pronto?
Pronto, buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Sono Peppino Burgio, telefono dalla civilissima e bellissima Ragusa, ma dalla Sicilia. Mi sente, dottoressa?
Sì, certo.
Senta, io vorrei segnalare un problema. Siccome sono un settantenne, un imprenditore in pensione forzatamente, vorrei dare un mio piccolo contributo, siccome è finita un'epoca e non mi scompone, bisogna, come tutte le cose, nascono e finiscono, e per ricostruire ci vogliono i progetti, ci vogliono le persone che credono nei progetti, per quanto riguarda la corruzione, che è una piaga che si trascina, e come le ape con il miele e i fiori, che sono appetibili queste cose. E allora io posso parlare la mia testimonianza, esperienza sugli appalti, per 40 anni che ho fatto questo lavoro. Per spegnere questi appetiti di questo malaffare non ci vogliono leggi, dottoressa, questa è una riflessione mia. È necessario che dal momento in cui si dà un incarico, il disciplinare di incarico a un progettista per fare un'opera, quell'opera disciplinare deve rispecchiare, deve essere un'opera completa, dall'A alla Z, senza variante, senza contravariante, senza prezzi nuovi, senza niente. Così si spengono gli appetiti. Spegnere più come fanno gli americani, perdere più tempo nella progettazione esecutiva, fare la progettazione esecutiva e poi spendere più tempo, un anno, due anni, sei mesi, dipende dall'opera, no? Poi noi cosa facciamo? Facciamo al contrario, lo facciamo in 15 giorni il progetto e poi per realizzarlo 20 anni, che non si sa mai quando si finisce, lì nascono gli appetiti. Perché bisogna fare la variante, bisogna fare i nuovi prezzi, bisogna allora queste cose, per spegnere queste cose bisogna il bravo pompiere, il bravo vigile del fuoco e che riesce a prevenire l'incendio.
Dunque, grazie per la segnalazione, secondo me in qualche modo la sua analisi è perfino ottimistica, nel senso che le indagini recenti sui grandi appalti ci hanno dimostrato invece che anche nella fase della progettazione spesso si inseriscono criteri di corruzione, che quindi spesso è tutto il processo a essere viziato. Non c'è una fase diciamo iniziale in cui il processo di costruzione di un appalto piccolo o grande, ma noi abbiamo visto soprattutto quelli grandi, è sano. Nel caso del MOSE, ad esempio, se le indagini ovviamente dovessero essere confermate, però ci sono molte ammissioni da parte dei diretti, diciamo dei principali indagati che hanno dato il via alla seconda fase dell'inchiesta, quello che abbiamo visto quest'anno, ecco, in quel caso era tutto il progetto a essere, diciamo, minato nelle sue fondamenta da un sistema di corruzione che quindi ha modificato la progettazione dell'appalto e quindi poi ovviamente anche le ipotesi di modifiche e allargamenti. Lo stesso meccanismo l'abbiamo visto ad esempio per alcune inchieste che hanno riguardato gli appalti Finmeccanica. Una cosa che riguarda Palermo è ad esempio, quindi la Sicilia, io lo dico per questo, c'era un progetto di un sistema di controllo del cambiamento del vento a Palermo. Sappiamo che l'aeroporto di Palermo è un aeroporto molto complicato, attaccato a una montagna, quindi che ha sbalzi di vento improvvisi. Un appalto che era per questo windshare era fondamentalmente bloccato, è stato modificato fin dall'inizio, ci sono state, diciamo, è stato, diciamo, viziato da meccanismi di corruzione fin dall'inizio, tanto che anche l'analisi della progettazione era in realtà affidata, almeno questo ci raccontano le inchieste, secondo logiche politiche o comunque di corruzione, di affidamenti che dovevano pagare questo o quella imprenditore o questa o quella corrente politica. È chiaro che così ovviamente gli appalti fanno poco a strada, infatti l'aeroporto di Palermo non ha ancora un sistema efficiente rispetto a un problema di sicurezza che ha fin dal momento della costruzione. Pronto?
E pronto, buongiorno, sono Lillo Cerami di Pietrasanta, provincia di Palermo. Io volevo intervenire su due argomenti. La prima: come è possibile che un cittadino venga condannato prima a 7 anni e poi viene assolto? Qualcosa che c'è che non va o nella giustizia o nella politica. L'altro intervento che volevo fare è che sono stato scandalizzato in questi giorni che alcuni deputati arrestati, tipo Genovese, il PD, che è Giorno Sicilia, ancora percepisce 6.000 euro, questo deputato nazionale,
sì.
6.000 euro netti al mese. E poi perché ancora gli ex deputati 5, 10, 20 anni fa possono viaggiare gratis in Italia. Io dico, ma è possibile una situazione del genere? Chi potrà fare meglio le leggi? Che prima o poi diventeranno tutti ex deputati. Quindi Renzi, bye bye, e veramente fa bla bla bla. Grazie e una buona giornata.
Buongiorno. Dunque, sia il caso di Genovese che quello appunto delle tariffe agevolate che riguardano gli ex parlamentari sono di stretta attualità e in entrambi, soprattutto nel caso di Genovese, c'è stata una discussione in aula, in Parlamento. Appunto, c'era chi, bisogna dare atto al Movimento 5 Stelle, di aver proposto di togliere appunto la retribuzione a Genovese. La proposta non è passata. Quello che sostiene la maggioranza, che ha votato di mantenere il vitalizio a Genovese, che in qualche modo lo stipendio lo prende, ma i gettoni di presenza no. E anch'io credo che obiettivamente per chi non fa un'attività parlamentare non abbia senso comunque continuarlo a pagare. Cioè, è vero che c'è un problema, diciamo, di doppia retribuzione che hanno i parlamentari italiani, per cui prendono uno stipendio al netto del fatto che si presentino oppure no in Parlamento. Per presentarsi in Parlamento prendono un altro stipendio che è quasi altrettanto, tanto che più o meno il totale arriva ai 15.000 euro. Penso che su questi elementi, che probabilmente non modificano i grandi numeri dell'economia italiana, però la politica dovrebbe dare dei segnali più chiari e più netti, e che quindi, per quanto uno stipendio probabilmente non cambi il bilancio, sarebbe importante dare il segnale che chi non si presenta in Parlamento, tanto più perché è detenuto e quindi in qualche modo ha fatto probabilmente un doppio danno, sempre ovviamente se dovesse essere tutto dimostrato, al momento gli viene sospeso lo stipendio, come probabilmente succederebbe a molti di noi se dovessero essere arrestati. Dopodiché, se invece la sentenza dovesse dargli ragione, si fa sempre in tempo a ridarglielo. Non è stato questo l'orientamento del Parlamento, sebbene appunto la discussione fosse stata aperta. Sui privilegi le ho detto, sui 7 anni, sulla decisione ribaltata, diciamo che da un lato è un elemento di garanzia il fatto che un magistrato possa cambiare quello che ha fatto il suo predecessore. Lei ha visto, l'abbiamo letto, già Scalfari era molto critico con questo ribaltamento della sentenza. È vero che sul tema della concussione e anche sul tema della prostituzione minorile anche la sentenza di primo grado, come dire, sono entrambi temi complicati su cui è stato giusto, è stato importante aprire delle inchieste, e soprattutto la discussione e l'analisi politica, diciamo, del comportamento del Presidente del Consiglio, quello che allora era il Presidente del Consiglio, secondo me doveva andare avanti e deve andare avanti. Il ribaltamento di per sé è un elemento di garanzia. Quanto questa sentenza sia giusta oppure no è tutt'altro paio di maniche, ma diciamo in altri casi ribaltamenti sono stati anche a favore di parti civili, ad esempio pensiamo alle indagini che hanno riguardato stragi anche recenti, e spesso le sentenze sono state ribaltate più volte, recenti non, fortunatamente non le stragi ma le sentenze modificate più volte ci hanno però aiutato a capire cosa fosse successo in grandi fatti di cronaca italiani. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, io sono Davide Zotti e sono un docente e sono responsabile scuola dell'Arcigay. Io chiamavo per uno degli ultimi articoli che ha letto riguardo a quella docente che è stata discriminata sul luogo di lavoro per l'orientamento sessuale in quanto lesbica. E io volevo, più che una domanda, un attimo riflettere sulla gravità del caso, in quanto un insegnante viene discriminata, viene poi interrogata, non si capisce poi su cosa dovesse essere interrogata, come se il suo orientamento sessuale, la sua essere lesbica, fosse qualcosa che andasse a danneggiare o a rendere di minore efficacia la professionalità del suo lavoro. Faccio presente che proprio l'altra settimana come associazione abbiamo incontrato la ministra Giannini a Roma, e la quale si è impegnata proprio a partire dal prossimo anno scolastico di far ripartire la strategia nazionale proprio contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. E questa strategia nazionale prevede proprio, oltre ovviamente al tema gravissimo della scuola italiana, dell'omofobia, del bullismo omofobico nei confronti e a danno degli studenti LGBT o percepiti tali, prevede anche il sostegno proprio alla visibilità degli insegnanti omosessuali nella scuola, proprio perché c'è bisogno di questa visibilità, perché sono modelli come insegnanti e come possono essere gli insegnanti eterosessuali. Mi sembra, ovviamente, qui in Italia torniamo indietro, mi ricordano i tempi in cui il Fini dichiarava che un maestro elementare omosessuale non potesse fare il maestro. E sì, la cosa è gravissima. Io spero che su questo caso il Ministero intervenga, perché è una scuola paritaria, quindi fa riferimento al sistema dell'istruzione che il Ministero segue, è una scuola finanziata dallo Stato italiano, e che avvengano queste discriminazioni, oltre al fatto che adesso pare l'insegnante si sia rivolta a un avvocato e quindi ci sarà una denuncia e tutto, ma il Ministero non può restare indifferente di fronte a un caso così eclatante di discriminazione sul posto di lavoro, e quindi qui c'è un contratto nazionale, ma soprattutto di fronte a un caso così grave di omofobia proprio istituzionale da parte di una dirigente o direttrice, come si chiama in questo caso. Io non so sì, cosa ne pensi lei, lo capisco che non è una domanda, ma è una riflessione che...
Perché, ci ha portato degli elementi utili però. Quindi.
Ecco, questo, c'è una strategia nazionale che il Ministero si è impegnato proprio a portare avanti, e ci dovremo vedere anche nei prossimi giorni, perché la questione è gravissima, perché si toglie dignità alla persona, al suo lavoro, perché noi sappiamo quanto, lo dico anche come da docente, la relazione educativa parte proprio dal rispetto dell'insegnante, del docente e del suo valore. Se vengono fuori questi messaggi sono gravissimi. Un'ultima cosa, noi purtroppo riceviamo moltissimi dati di docenti che vengono insultati, vengono sbeffeggiati ancora sul posto di lavoro perché omosessuali, questo nella scuola ma poi anche in altri luoghi di lavoro, quindi in assenza di leggi, in assenza di qualsiasi forma di protezione per questo tipo di discriminazione, io spero che il Ministero intervenga fermamente e fortemente. Mi scusi se mi sono un po' allungato.
La ringrazio per l'intervento, anche perché ha evidenziato degli elementi importanti sulla riforma, sulla riforma della scuola, o su almeno appunto elementi che potrebbe portare il ministro dell'istruzione Giannini, ad esempio su questo sostegno alla visibilità degli insegnanti omosessuali, perché inserita all'interno di un progetto educativo come possibili modelli e che quindi non debbano essere censurate nella loro presenza nella scuola. Il caso di Trento probabilmente ci deve far riflettere, in qualche modo è peggiore di altri, perché da quello che leggiamo nelle cronache in effetti l'insegnante non aveva né parlato, non aveva deciso di basare sulla sua omosessualità il piano educativo della classe, semplicemente aveva una sua vita privata che aveva tenuto riservata, come è giusto fare, come era giusto che fosse la sua scelta, e diciamo le domande della direttrice dell'istituto sono state invece portate a capire se fosse in qualche modo, ci dicono le cronache, malata, se volesse un sostegno per curarsi, con un'idea appunto che la scuola, che in qualche modo l'omosessualità sia una malattia. E lei diceva giustamente che forse il tema è il fatto che non tanto che l'istituto fosse un istituto religioso, ma che è un istituto parificato, che quindi riceve un sostegno dallo Stato, e proprio per questo su tutte le regole, posto che il piano educativo di una scuola religiosa è centrato su alcuni elementi e porta ad esempio sicuramente un segno religioso in quello che fa, è anche vero che sulle regole del diritto e quindi sul trattamento dei dipendenti una scuola paritaria non può che stare, diciamo, nel caso del lavoro, poi tra l'altro non riguarda nemmeno soltanto i finanziamenti dello Stato, ma anche diciamo il trattamento degli insegnanti più in generale deve essere ovviamente riportato alle regole che riguardano tutte le scuole, proprio perché in qualche modo chi sceglie di ottenere un riconoscimento dallo Stato è giusto che a maggior ragione applichi quelle normative. Vedremo come andrà avanti la vicenda, appunto c'è una causa in corso, sicuramente la direttrice non si è difesa bene finora e il caso invece appunto sembra grave e in qualche modo sicuramente da discutere, per questo ci tenevo a leggerlo e sono contenta che ci sono stati degli interventi. Vi leggo anche alcuni sms su questo argomento che mi sembrano importante. Dunque, uno, alle scuole paritarie fondi pubblici per discriminare orientamenti privati, alla scuola pubblica un po' di pittura, metafora del renzismo, sotto la pittura niente, un docente sconfortato, Gerardo. 150 milioni di bianchini nelle scuole, occorrono muratori, tecnici per sicurezza, non certo maquillage. E quanti soldi hanno dato alle private? Ma siamo seri, dice Chris. Infine, finalmente si parlerà del reclutamento del personale delle scuole private pagate dallo Stato. Me lo auguro, dice Fernanda. Vediamo se ne troviamo qualcun altro. Le scuole, invece il tema della corruzione finisce in un'epoca con la vittoria della corruzione. E ancora invece sulla scuola, io nel 77 fui licenziata dalle suore del Sacro Cuore di Barletta perché di sinistra, brutta abitudine, con i soldi fanno le migliori discriminazioni. Prendo un'altra telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, sono Marco da Roma, vi ringrazio per avermi chiamato. Volevo un attimo tornare sulla sentenza che ha assolto il dottor Berlusconi in secondo grado dal reato di concussione e di, non ho capito bene se di prostituzione tout court o sfruttamento della prostituzione.
No, prostituzione tout court, nel senso che prostituzione minorile è il reato.
Ecco, sì.
Lo sfruttamento è chi ci guadagna.
Infatti. Faccio una premessa, nel senso che a punto di vista personale, umano, sono contento che sia stato assolto, anche se in secondo grado, quindi diciamo non in formula definitiva, in quanto sono capi di imputazioni piuttosto odiosi. Quello che volevo chiedere a lei è se trovava quantomeno curioso, originale, che dopo 20 anni, non direi tanto di persecuzione, ma comunque quasi di un accanimento giuridico nei confronti di Berlusconi, sia intervenuta una sentenza, forse per la prima volta se non erro, a lui favorevole, guarda caso in concomitanza con, sebbene sia all'opposizione, un accordo insieme al PD per le riforme istituzionali. Ecco, volevo sapere cosa ne pensava. Grazie.
Io no, in effetti non penso che ci sia stato un vero e proprio accanimento contro Berlusconi in questi anni. Credo che sia giusto che un politico della sua portata, diciamo, venga sottoposto a inchieste, diciamo, il più possibile. Mi sembra un elemento di garanzia in generale che la vita pubblica e privata dei politici, specie quando hanno un così grosso potere, nel caso di Berlusconi tra l'altro ha un potere anche imprenditoriale sul paese, in qualche modo vengano continuamente monitorate. Le indagini sul suo comportamento personale, che in qualche modo avevano dei risvolti indubbiamente che facevano ipotizzare reati, sono tante, non sono soltanto il processo Ruby. Basti pensare che mentre il processo appunto milanese si è chiuso adesso anche in appello, a Bari c'è un'indagine che riguarda le escort portate a Palazzo Grazioli, e in quel caso Berlusconi è accusato di aver indotto a mentire un imprenditore locale che avrebbe portato queste ragazze, ma sul fatto che le portasse mi pare che non ci sia dubbio, Giampaolo Tarantini, sarebbe stato indotto appunto a mentire nell'ambito delle inchieste. Secondo me appunto tutte queste indagini hanno avuto senso sia dal punto di vista penale sia dal punto di vista politico, e se poi si chiudono con un nulla di fatto, questo non vuol dire che siano state inutili, perché in tutti i casi avevano comunque alla base parecchie testimonianze. Cioè, nessuna nasce casualmente da un articolo, da un'indiscrezione, non so, da una velina. Tutte nascono sulla base di testimonianze. Nel caso Ruby sono state, diciamo, 30 testimonianze, c'era la ragazza a parlare, insomma sono tutte indagini abbastanza approfondite che secondo me sono state quindi tutte degne di nota, e anche se si dovessero chiudere con nulla di fatto, la giustizia non ha lavorato in vano e non credo che ci sia stato un accanimento, almeno questo è il mio personale parere sull'argomento. Mentre per quanto riguarda l'influenza del patto del Nazareno sulla sentenza di 2 giorni fa, diciamo che io in genere non credo al complotto, diciamo, di alto livello. Credo che spesso le cose si muovano abbastanza casualmente, o che comunque non ci sia mai uno schema unico. Ci può essere il singolo giudice corrotto, ma è difficile che ci sia un disegno che riesce a racchiudere tutto il paese in un unico schema. Mi pare che la storia in genere abbia sempre smentito queste letture, quindi io tendo a non crederci. Poi ci può esserci invece il magistrato simpatizzante o il magistrato che accetta un elemento di corruzione, ma Non abbiamo elementi per pensare che sia questo il caso. E in ogni caso è difficile che l'ordine per corrompere il singolo magistrato parta dal patto, arriva dalle alte sfere della politica. Cioè, se anche dovesse essere dimostrato, per ipotesi lo dico, che un magistrato aveva una simpatia berlusconiana, dire che l'hanno chiamato dopo il patto del Nazareno mi sembrerebbe veramente molto strano. Comunque non è un'ipotesi che mi pare credibile. Pronto?
Buongiorno, sono Franco Damiani, parlo da Villa Franca Padovana. Sono un insegnante di scuola statale, di liceo scientifico, preciso che sono cattolico. Volevo intervenire sulla questione di Trento, su cui ha già parlato un ascoltatore, brevissimamente. In quanto cattolico, io ho subito, per ragioni appunto meramente ideologiche, 5 ispezioni, una sospensione a metà stipendio per 6 mesi e mezzo e altre persecuzioni che adesso sarebbe troppo lungo ricordare.
In quanto cattolico, dice?
In quanto cattolico, c'è un mio collega della scuola elementare di Genova, il maestro Demme, che ha scritto un libro sulle discriminazioni che quotidianamente i cattolici,
sì,
integrali, preciso, o cattolici che vogliono essere tali anche tra le pareti scolastiche della scuola statale, devono subire. Quindi il mio intervento è in direzione esattamente opposta a quella del signore che è intervenuto prima. Le discriminazioni oggi le subiscono i cattolici, e credo che una scuola cattolica abbia tutto il diritto di selezionare gli insegnanti in base al fatto che col loro comportamento, col loro stile di vita, corrispondono o no ai principi a cui la scuola stessa si ispira. Ecco, tenendo conto che la situazione generale a cui ho accennato prima, che chi è discriminato oggi è il cattolico. Grazie.
La ringrazio per la sua testimonianza, ne avrei voluto sapere anche qualcosa di più sulla discriminazione dei cattolici nelle scuole. Devo ammettere che è una cosa, diciamo, di cui so molto poco, e lei dice che c'è anche un libro su questo, evidentemente vale la pena di leggerlo e di informarsi. Io in parte capisco quello che lei dice per quanto riguarda le scuole cattoliche, quindi il fatto che una scuola di orientamento religioso scelga i suoi insegnanti. Nel caso però delle scuole di cui parliamo, sicuramente nel caso della scuola di Trento, sono scuole religiose, ma che sono paritarie, parificate e con dei contributi da parte dello Stato. Quindi in qualche modo, diciamo, io la vorrei lasciare come domanda aperta, cioè c'è un limite entro il cui, diciamo, una scuola che ottiene contributi dallo Stato, pur avendo un orientamento, ottiene contributi dallo Stato, ci sono delle regole a cui deve attenersi, o visto che è una scuola religiosa può scegliere totalmente cosa fare, come scegliere i propri insegnanti, come fare, come stabilire il proprio piano educativo? Ecco, secondo me la libertà non è totale nel caso delle scuole parificate. Diverso sarebbe per una scuola totalmente privata, senza contributi. È chiaro che a quel punto, diciamo, all'interno di quelle mura, salvo le discriminazioni stabilite dal contratto di lavoro, perché un contratto nazionale che si applica agli insegnanti sia pubblici che privati, quindi dobbiamo poi vedere se siamo in quest'ambito, però è chiaro che avrebbe margini più ampi. Nel caso di una scuola paritaria che ottiene un sostegno dallo Stato, forse l'intervento dello Stato e, diciamo, in qualche modo il doversi allineare fra regole pubbliche e regole della scuola privata, diciamo, è in un arco maggiore che una scuola ipoteticamente totalmente privata. E appunto ribadisco, però il contratto nazionale di lavoro è ovviamente salvo comunque, come sarebbe fra aziende pubbliche e private in qualunque altro settore. Dunque, sì, appunto, qui ci sono degli interventi che chiedono appunto chiarimenti. Discriminato perché cattolico omofobo, ci dia dei dettagli, scrive appunto un ascoltatore, effettivamente la storia è interessante. Il solito doppiopesismo di sinistra, la lesbica che insegna l'omosessualità va bene, se a un politico piacciono le ragazze invece no. Comunque, capetti di sinistra, le porcate ne hanno combinate di tutti i colori a livello locale senza che nessuno dicesse nulla, dice Ernesto da Verona, anche se nel caso di Berlusconi non mi pare che nel tribunale si parlasse del problema che gli piacciono le ragazze, qui il reato era prostituzione minorile o appunto altri reati. Ma gli insegnanti devono essere preparati bene dal punto di vista professionale, state parlando di cose inutili. Dunque, e ancora questo messaggio non era segnato, io sono stato discriminato e quindi è giusto che si discrimini, ma che ragionamento è, scrive Rita da Lecco, la scuola pubblica non dovrebbe avere né l'ora di religione, salvo insegnamento della storia delle religioni, né crocifissi, scrive Daniela. Come si può confondere l'orientamento sessuale con il livello etico e morale, Vanni? Nella scuola subiamo il cattolicesimo, nelle scuole statali, dice Ghita, lei non crede ai complotti, quindi Moro l'hanno ucciso, le BR da sole, Hyperion era una scuola di lingue, oddio, questo è il tema abbastanza, diciamo, esuliamo un po' da quello della scuola, ma in effetti sì, io penso che Moro l'hanno ucciso le BR, se proprio dobbiamo parlarne. I miei studenti non devono sapere nemmeno per quel quadrativo, dice Mirella di Albano, ma in effetti nel tema dell'insegnante, appunto, l'insegnante non aveva mai parlato dei suoi orientamenti sessuali nella classe, non si parla di questo. Il cattolico integrale, come si definiva l'ascoltatore, discriminato, faccia il favore di insegnare in scuole confessionali, grazie. Dunque, insomma, il tema della religione, dell'incrocio fra scuola mi sembra abbastanza centrale. Prenderei però un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Flavia e chiamo da Taormina. Volevo commentare con lei le dichiarazioni che ha fatto proprio ieri in ricorrenza della morte di Borsellino il giudice Matteo, che ha avuto parole molto dure nei confronti di Napolitano e con Renzi, che appunto fa queste riforme con un pregiudicato, proprio parole di Di Matteo. Io premetto che sono completamente d'accordo con il magistrato Di Matteo.
L'abbiamo letto l'intervento, se vuole, ci dica piuttosto che cosa ne pensa lei, perché l'intervento l'abbiamo letto.
No, io ho detto che sono proprio completamente d'accordo con, e solidale con tutti i magistrati di Palermo, Perché è ora di finirla, di dire ma Napolitano non deve andare a Palermo a dire appunto cose che sa, che non sa, e poi Renzi che fa le riforme con Berlusconi, con Magistrato, ma in quale paese, non dico del mondo occidentale, ma europeo, all'interno della comunità europea, che succedono queste cose? Sono cose che fanno inorridire.
Dunque, l'intervento di Di Matteo era sul appunto, era riferito alla lettera che ha scritto Napolitano in relazione allo scontro all'interno della Procura di Milano, soprattutto a quello sembra riferirsi, anche se in effetti lui non l'ha specificato, ma parlava della gerarchizzazione delle procure, e quindi il riferimento sembra appunto essere al dibattito, allo scontro anzi, che c'è stato a Milano fra il procuratore Bruti Liberati e Robledo. Uno scontro che ha portato appunto a un caso aperto a Palazzo dei Marescialli e parzialmente chiuso dalla lettera di Napolitano, che comunque è il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi in tutto sommato voce in capitolo ce l'ha, e stando alla nostra Costituzione è anche giusto che l'abbia. Napolitano ha fatto un intervento molto pesante, una lettera scritta al Consiglio Superiore della Magistratura in cui diceva che è giusto gerarchizzare le procure, che è questo quello che prevede la riforma Mastella. Io credo che in effetti il dibattito sulla sua lettera e su quello che è accaduto a Milano sia ancora aperto, lo credo, vabbè, in parte perché ci sono dati di cronaca che ce lo dicono, nel senso che Robledo ha mandato ulteriori lettere al Consiglio Superiore, il Consiglio Superiore ha avuto una proroga per continuare a discutere di questo argomento, la discussione dunque non è vero che è chiusa, questo in parte per rispondere a quello che dice Di Matteo. Nel merito dell'intervento di Napolitano, lui ha fatto riferimento alla norma Mastella, che effettivamente accentra più che in passato i poteri di gestione e di controllo delle procure nelle mani del procuratore capo. Le segnalo però come intervento che mi è sembrato interessante sul punto, proprio perché a me pare che il dibattito almeno in parte sia ancora aperto. Secondo me la posizione più giusta su questo punto è quella di Armando Spataro, il procuratore capo di Torino, che dice sostanzialmente: è vero che il procuratore oggi ha maggiori possibilità di organizzare il lavoro e quindi in qualche modo di scegliere i criteri, ma non sono criteri totalmente liberi. Dunque, la lettura di questa normativa da parte di Spataro: il procuratore fa delle regole, quindi stabilisce un piano di organizzazione della procura, e da quelle regole che stabilisce all'inizio, su cui in qualche modo consulta la procura e poi fissa dei criteri, non deve poi distaccarsi. Nel caso di Milano non era così, perché Bruti Liberati il piano di organizzazione della procura l'ha fatto solo recentemente, dunque dopo lo scontro con Robledo. In sintesi, quindi, sono d'accordo con Spataro nel dire che Bruti Liberati su alcune cose aveva esagerato, e anche Napolitano nel dire che il procuratore ha tutti i poteri di organizzare, sbaglio, quantomeno questi poteri ci sono, ma sono anche loro sottoposti a delle regole. Mi sembra la lettura più corretta, bisogna però tener conto che una riforma c'è stata, la gerarchizzazione ormai è legge e bisogna farci conti. Pronto?
Pronto, Maria da Cagliari.
Buongiorno.
Buongiorno, volevo far notare che essere cattolici integralisti o di sinistra o di destra che più si voglia è ideologia e non si può accomunare al fatto di essere omosessuali, e che poi quello che conta è il comportamento a scuola, cioè se un cattolico integralista fa propaganda è diciamo non è il caso che la faccia a scuola. Mentre invece una persona eterosessuale che magari seduce le studentesse è molto peggio di una persona corretta, di qualsiasi orientamento sessuale sia. Tutto qua, cosa ne pensa?
Ne penso, sono d'accordo con lei su entrambi i punti, non mi pare che si possa aggiungere altro. È chiaro che un insegnante appunto può avere il suo convincimento anche molto radicale sul tema religioso, ma se questo non fa parte, diciamo, del piano educativo della scuola, non è giusto che ne renda partecipi gli studenti, e viceversa, in qualche caso la presenza di insegnanti eterosessuali non è affatto una garanzia per gli studenti, o purtroppo nella maggior parte dei casi più per le studentesse. Questo non è, insomma, è un dato, diciamo, strettamente di cronaca. Appunto, non c'è nessuna garanzia in questo, anzi, un omosessuale corretto che fa bene il suo lavoro e che vive la sua vita personale lontana dalle aule, tutto sommato non si capisce perché debba essere discriminata. Insomma, ho riassunto un po' quello che diceva lei, ma in effetti mi trovo d'accordo. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti, sono Peppino da Bari.
Buongiorno.
Mi riferisco alla sentenza Berlusconi. Fra i tanti che sono già intervenuti, mi ha sorpreso un ascoltatore di ieri che ha fatto riferimento, ha detto chiaro chiaro che si sarebbe comperato i giudici, e che mi ha lasciato, è evidente che io sono contento che Berlusconi finalmente ha avuto un giudizio favorevole, e forse dovrebbe mettere un po' più pace, ma invece non è così, va bene, non è importante. Vabbè, ma a questo punto come giudica il giudice che si è fatto corrompere? Un poverino qualsiasi? Ecco, qual è il livello del giudice rispetto a Berlusconi in questa situazione? Questa è la domanda.
Oddio, non sono convinta di averla capito del tutto, nel senso che il livello del giudice, posto che appunto non abbiamo elementi, c'è ancora in linea. Le volevo chiedere, mi sente? Peppino? No, forse non mi sente più. Va bene, ok, l'abbiamo perso. No, perché mi interessava capire in che senso il giudice dovrebbe essere, cioè a che livello rispetto a Berlusconi. Io credo che Berlusconi, voglio dire, di per sé non abbiamo elementi per pensare che questi giudici siano stati corrotti, contattati o altro. Sono giudici appunto di corte d'appello che si sono fatti un convincimento, un libero convincimento, come diceva Scalfari, l'abbiamo letto prima, anche se poi lui metteva in discussione questo tema del libero convincimento. Fatto sta che la possibilità che un giudice ribalti la sentenza di primo grado credo sia un elemento di garanzia. Questo, le ribadisco che cosa penso, sperando di aver colto la sua domanda. Non credo di per sé che il fatto che la sentenza sia stata ribaltata annulla la validità dell'inchiesta di primo grado, comunque il fatto che portare un tema come quello della prostituzione minorile nei confronti di Rubbi o delle telefonate in questura a dibattimento, a giudizio, sia stato inutile. Il tema c'era, tant'è vero che sono aperte altre due inchieste su quello che accadeva, e solo per parlare di Rubbi, poi ci sono le indagini a Bari per il caso Tarantini, sono tutte indagini che ha senso fare, e non credo che per questo si possa parlare di accanimento nei confronti di Berlusconi. Capisco che lei sia contento, che evidentemente crede all'innocenza di Berlusconi, ma anche credendoci vale la pena di indagare sugli alti rappresentanti della nostra politica, delle nostre istituzioni e della nostra imprenditoria, chiunque essi siano. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno, mi chiamo Giusto, telefono dalla provincia di Cosenza. Sono rimasto colpito dai commenti, dagli sms a proposito dell'insegnante di Trento. Purtroppo sono episodi, diciamo, spiacevoli quelli che accadono, ma non vengono affrontati, secondo me, nel modo corretto, sia da un punto di vista giornalistico che da un punto di vista dei commenti. Perché sembra quasi che a un certo punto esploda, no? Una certa acredine, una certa aggressività nei confronti del mondo cattolico, e perdiamo proprio il bene dell'intelletto nell'inquadrare il problema. Io penso che se uno Stato sancisce la libertà di scuole private, perché ognuno vuole avere un indirizzo senza discriminare nessuno, me ne guardo verrei bene dal dirlo, e il fatto stesso che lo Stato, secondo me in maniera ingiusta, stabilisce che una scuola privata possa scegliersi gli insegnanti, poi questi possano, già gli stessi insegnanti di religione vengono scelti dalle curie senza regolari concorsi o graduatorie. Questo fa sì che in Italia esiste questa problematica, ma penso che una scuola privata abbia diritto di organizzare il proprio lavoro in base all'indirizzo educativo che una scuola vuole darsi, senza discriminare, questo ci mancherebbe altro. Però, come diceva lei giustamente, come può una scuola cattolica accettare eventualmente un insegnante che va contro magari quelli che sono i dettami della Chiesa? Ecco, io non lo so. Io...
Ma il punto è proprio se va contro.
E purtroppo è così, perché se la Chiesa non accetta le coppie di fatto, non accetta, come si fa?
Ho capito la sua posizione, secondo me appunto, le accennavo prima, il problema è proprio, intanto lei diceva evitiamo, le scuole private possono scegliere il loro piano educativo e i loro insegnanti al di là della discriminazione. Nel caso di cui stiamo parlando, quello di Trento, il caso sembra proprio essere invece un caso di discriminazione, quindi entra, diciamo, in quello che lei diceva di escludere, perché la discriminazione non è accettata comunque, nel senso che questi insegnanti firmano un contratto di lavoro che ha dei limiti anche all'interno delle scuole private. Nel caso delle scuole private parificate, secondo me è giusto che in qualche modo ci siano garanzie sia sul piano educativo, quindi su che cosa viene insegnato agli studenti, e sia sul trattamento dei dipendenti, a maggior ragione, ma queste sono comunque garantite dal contratto nazionale. E io sono d'accordo che la scuola privata debba poter scegliere, proprio perché si è dato un orientamento, cosa insegnare agli studenti. Bisogna vedere invece se un insegnante che ha una vita privata, come probabilmente ce l'hanno tutti gli altri insegnanti impiegati in questa scuola privata di Trento, per il solo fatto di avere una vita privata differente o non gradita alla direttrice, non stia facendo bene il suo lavoro di insegnante di scuola cattolica, perché magari una donna che ha una compagna donna ha però un rapporto con la religione, a prescindere da quello che, al di là, diciamo, da quello che poi viene garantito dalla religione cattolica, diciamo, dalle chiese, oppure no, può essere una persona che quindi insegna con un approccio anche assolutamente in linea con quella della scuola, e questo non vuol dire, diciamo, che per il solo fatto di essere omosessuale non lo faccia. Questo era, secondo me, il punto della discussione. E poi appunto c'è quello della discriminazione. Prenderei ancora una telefonata. No, vabbè, leggiamo qualche altro messaggio, visto che il tema della scuola poi peraltro è molto dibattuto. Qui c'è un intervento che risponde: l'ascoltatore da Cosenza ha colto la realtà. Molti insegnanti non possono più accettare lo strapotere molto poco cristiano della Chiesa Cattolica nella scuola e non solo. Francesco ha detto, risponde un altro ascoltatore, riferendosi al Papa: chi sono io per giudicare? Anche le scuole private devono rispettare l'articolo 3 della Costituzione. Caro signore, quella scuola non è privata ma paritaria, quindi prende i contributi dello Stato per avere lo stesso trattamento della statale. Scrive Margherita: un prof gay, vero dandy, è sgradito perché invita alunni a fare shopping e mangiare fuori e porta il fidanzato in gita. Evidentemente un caso specifico che ci segnala Paola da Milano. Io però a questo punto, sono rimasti davvero pochi secondi, vi saluto, vi ringrazio per questa settimana di confronti. Da domani la trasmissione sarà condotta da Massimiliano Panarari, che è un editorialista della Stampa, e dunque buon ascolto.
Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.